libro del giorno di Fahrenheit, che è Il suicidio perfetto di Franco Matteucci, che ci ha raggiunto negli studi Rai di Roma proprio per parlare di questo libro. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori il numero di telefono, numero verde 800 050 333 per partecipare al gioco, e la frase: il aveva bisogno di meditare su se stesso, sui problemi, le incertezze, mentre la neve rimetteva in moto la vita. Quindi cos'è che aveva bisogno di meditare su se stesso? 800 050 333, numero verde per partecipare al gioco e vincere così una copia di questo libro edito da Newton Compton per Giallo Italia, questa la collana, perché di un giallo stiamo parlando. Un giallo molto particolare, perché oltre ad avere appunto la classica struttura di genere, è però molto legato a un luogo in particolare e soprattutto a una sua connotazione. Si tratta di un paese piccolo, un paese di montagna. La neve, che abbiamo ascoltato anche nella frase che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori per il gioco di Fahrenheit, è un elemento molto molto importante, con la neve la natura che c'è intorno. Io direi che di questo libro propongo proprio questa riflessione a Franco Matteucci, che è qui con noi. Il sottotitolo è Le indagini dell'ispettore Santoni. La grande differenza che c'è con quello che siamo abituati a vedere, il giallo è oggi uno dei generi trionfanti sia in letteratura ma anche in televisione, la grande differenza è proprio che abbiamo a che fare con un personaggio molto legato alla natura, molto legato anche al proprio istinto fisico, tant'è vero che lei lo definisce un biodetective, e quindi un po' agli antipodi rispetto alle indagini, alla CSI, che è quelle che vanno un po' per la maggiore soprattutto in televisione. Quindi quell'indagine di tipo scientifico che ci viene con tutto il suo bagaglio di immaginario, di macchinari, di elementi presi in prestito dalla biologia, dalla scienza, che ci viene un po' dal giallo, dal noir americano. Ecco, c'è un po' un tentativo, questa potrebbe essere la prima domanda, di dare una localizzazione italiana a questo giallo?
Ah sì, soprattutto è una reazione quasi violenta rispetto alle abitudini appunto di questi telefilm, di queste serie televisive che purtroppo io vedo spesso accanto a mia moglie, dove io dormo e mia moglie le vede tutti, quindi Fox Crime è il suo canale preferito, e io probabilmente sento, ma diciamo il rumore che mi esce di più, che mi sveglia sempre, è il rumore del lobitorio, mentre prima tutti diciamo i gialli si svolgevano all'interno di un commissariato dove c'era il dialogo, il ragionamento, eccetera. Adesso c'è questo rumore straordinario del cadavere che viene tirato fuori dal frigorifero, viene tirato fuori, e io mi sveglio lì, e lì appaiono cadaveri di vari tipi, modelli, costruzioni, insomma lì è un grande gioco di effetti speciali, e poi da quel momento lì si comincia a fare le analisi del DNA nell'attesa di quei... allungano un po' i tempi, perché io dimostro nel libro che il DNA ormai si può avere in 24 ore pagando, uno può sapere se il figlio è proprio suo figlio pagando sul web.
C'è infatti tutto un utilizzo anche da parte delle agenzie investigative, esatto. Tradimenti, non tradimenti.
Tradimenti, avere anche delle cose più particolari, più intime, diciamo, si può sapere tutto, diciamo che c'è questa attesa, nell'attesa si aspetta i risultati del DNA che poi risolvono, non è più il commissario che risolve il giallo, ma è il DNA che poi scioglie tutti i dubbi e conferma. Quindi io, diciamo, anche se lui rimarrà poi vittima in qualche maniera del DNA, però preferivo un personaggio completamente diverso, architettato come una figura, diciamo, che è un po' l'opposto di quello che sono io, cioè alto, biondo, bello, giovane, forte, sciatore, scalatore, con un fiuto particolare, e che ha delle capacità di resistenza fisica talmente forti che appunto il paese in genere lo hanno soprannominato Lupo Bianco.
Questo è il soprannome appunto che si è conquistato, ma che non ha a che vedere con la professione appunto in polizia di investigazione, ma risale addirittura all'infanzia, quindi c'è anche questo tessuto connettivo del paese, e quindi le biografie che tutti conoscono, quella degli altri, insomma, che fa da sfondo a questo giallo. Quindi non è appunto un'ambientazione metropolitana, un'ambientazione dove si deve scavare nelle vite sconosciute, ma invece bisogna trovare i misteri proprio nelle vite conosciute, quindi quelli più difficili perché sono sempre sotto gli occhi di tutti e magari però nascondono dei backstage. Ecco, il paese direi che è una sorta di coprotagonista di questo romanzo. Vogliamo cercare di dare, senza svelare la trama, perché parlare di un giallo è sempre complicato.
L'assassino è...
Se non vogliamo rovinare appunto ai lettori il piacere della lettura, per cui proverei invece a parlare... Qui siamo sicuramente in una botte di ferro, possiamo parlare di questa sorta di comprimario che è il paese, che peraltro Val di Luce è un paese che ricorda una località che è effettivamente esistente, che è appunto nel comprensorio sciistico dell'Abetone. Quanto c'è di vero, quanto c'è di della vera Val di Luce e quanto c'è di un mondo inventato in questo libro?
Diciamo che io sono dell'Abetone, sono nato all'Abetone, sono un ex maestro di sci, sono... un ragazzo che ha vissuto nei boschi e quindi ha vissuto l'esperienza un po' di Lupo Bianco, dell'ispettore Santoni, una vita completamente all'aperto. Addirittura noi da bambini avevamo il bagno, ma preferivamo vivere completamente tutte le esperienze all'aperto, insomma. E diciamo che tutto ciò che invece è quello che accade nel romanzo chiaramente è inventato. Anche Val di Luce non è localizzata, perché è un paese misto Appennino-Alpi, perché ci sono le marmotte, quindi diciamo è un luogo immaginario di montagna, una località sciistica abbastanza importante che subisce questo dramma, diciamo, di questa improvvisa morte di queste quattro donne all'interno di un residence. E è interessante effettivamente forse il fatto che lui, bambino, nato lì, vissuto sempre lì, lo chiamano Lupo Bianco perché durante era scappato per tre giorni, quando aveva 6 anni aveva fatto questa passeggiata in mezzo alla neve, attratto dalla neve, e l'avevano ritrovato dopo circa 3 giorni, pensavano tutti morti, invece sta in una specie di igloo quasi congelato, però c'ha gli occhietti azzurri pieni di luce perché ha provato la fantasia dell'avventura. E quindi lui, essendo sempre vissuto lì, dovendo fare delle indagini molto vere questa volta, non è uno che si è rotto una gamba o arrestare uno ubriaco, ma 4 persone morte, quattro donne, quindi deve fare delle indagini serie, e qui veramente lui scopre del paese completamente una faccia diversa. Le stesse persone che lui frequentava si scoprono con delle complessità inimmaginabili, che poi è il microcosmo della provincia, non solo italiana, basta pensare a alcuni film anche americani, nella quale escono, spiccano un pochino più le caratteristiche anche criminali, insomma, delle persone.
Chiaramente la provincia ha quell'immaginario dove tutto è perfetto, dove tutto potrebbe essere quieto e
andiamo a vivere in campagna,
esattamente, e invece appunto può in qualche modo nascondere qualche cosa di molto pericoloso. Voglio ricordare, appunto, abbiamo parlato di serie televisive perché Franco Matteucci, lo ricorda ai nostri ascoltatori che magari lo sentono nominare per la prima volta, ha un passato anche come regista televisivo, quindi conosce bene il linguaggio dell'audiovisivo, è stato anche finalista al premio Strega, quindi chiaramente anche in letteratura necessariamente si confronta un po' con questa dinamica della costruzione. Devo dire che però come forma di giallo è un giallo abbastanza classico nella sua struttura. Come è stato confrontarsi con il genere? Che sfida è oggi? Perché chiaro, è anche da un lato chiaramente è un genere che funziona, che ha una presa immediata perché la leggibilità lo dimostrano un po' anche le classifiche dei libri. Peraltro ricordiamo che anche Il suicidio perfetto è in secondo, soprattutto come ebook.
Ebook, sì, siamo molto forti nelle ebook, anche in questo momento siamo, ad esempio IBS, che è uno dei luoghi dove si compra online, sono secondo... E sono stato primo per 15 giorni, insomma,
quindi
insomma,
un risultato, una vitalità interessante. Però appunto se da un lato il genere può essere una sorta di forza, d'altra parte può nascondere dei tranelli perché è molto frequentato.
Esatto, è molto pericoloso. Infatti io, diciamo, questo è il mio sesto romanzo, i primi 5 sono andati bene, tranquilli, ho vinto i miei premi, ero abbastanza una persona tranquilla, sicura anche della mia scrittura un pochino surreale, ambientazione abbastanza libera, anche se c'era uno se scrive un libro deve metterci un morto, qualcosa, però che lo scriva a fare. Io ho ammazzato mia suocera, mia moglie, insomma ho fatto nei precedenti libri, però ero una persona tranquilla. E quando l'editore mi ha detto, ma perché non proviamo a fare un giallo? Io ho detto, vabbè, è come mettersi in mutande, cioè nel senso, per uno scrittore avventurarsi in una complicazione di questo tipo non è facile. Devo dire che è stato faticosissimo dal punto di vista fisico, perché quando uno scrive anche fisicamente è impegnativo, non sembra, ma invece anche intellettualmente molto complesso, però quello che è bello, che mi ha aiutato molto, io lo chiamo l'orologiaio svizzero, cioè una figura interiore, insomma, diciamo, che mi ha guidato e mi ha tenuto tutte le regole, e quindi l'ore, gli orologi, perché il giallo non può sfuggire a nessuna delle regole, deve essere preciso, esatto, in ogni suo particolare. E questo orologiaio svizzero che in qualche maniera mi ha guidato, mi ha tenuto tutti i conti e ha regolato, diciamo, come una macchina precisa tutti gli avvenimenti, insomma. E credo, insomma, siamo già anche alla seconda edizione, diciamo che siamo contenti, insomma, per come sta andando. Quindi, diciamo, mi sono rimesso i pantaloni, non sono più in mutande per ora, insomma.
Ecco, non potendo appunto andare a fondo alla storia per non rovinare la trama, però vorrei provare ad andare invece a fondo all'immaginario. C'è come un doppio passo, mentre diciamo l'indagine, la parte più poliziesca del romanzo, che è chiaramente l'ossatura principale, è estremamente quotidiana, è basata proprio tradimenti, ristoranti di lusso, stagioni sciistiche, peraltro una stagione turistica in crisi, quindi anche elementi della contemporaneità, però molto, molto legati al quotidiano. Il passato dell'ispettore Santoni invece sembra avere anche degli elementi, se vogliamo, di magia. A un certo punto, anche come metafora, si parla di elfi, che può essere poi uno strumento per avvicinarsi a certe parti dell'indagine che qui non sveliamo. Perché questo doppio passo? È come se nell'infanzia ci fosse una sorta di logica non cartesiana che ha più a che vedere con la sensazione che non con la ragione.
Diciamo che per uno come me, ma voglio dire anche uno se va al mare o in qualsiasi altro posto, ma il contatto, diciamo, con la natura, io dico sempre che l'ispettore Santoni ha un'informazione importante da subito, sa dove sorge, in qualsiasi luogo lui si trovi, sa dove sorge e tramonta il sole, e lui su quello costruisce la sua linea di vita, quindi sta legato alla natura. Io ad esempio insegno all'università a Napoli e i miei studenti a Napoli, stiamo a Sororzola Benincasa, che è un'università che sta sulla collina di Napoli, si vede benissimo il golfo. Quando io faccio la domanda, che è la prima domanda che faccio al mio corso, dove sorge e tramonta il sole, nessuno lo sa a Napoli. Quindi questa persona è regolata.
Anche perché i monti in città, tramontare, devi,
esatto,
insomma,
però,
i monti in città
ad esempio,
non ci sono.
È una sfida. Lei lo sa dove sta, qui, diciamo, a Via Asiago, dove sorge e tramonta il sole? Non lo sa. È importantissimo.
Assolutamente no, devo
confessarlo. Esatto, allora, basta, ma è facile poi, perché tramonta lì, quindi vabbè. Comunque, al di là di quello, diciamo, l'ispettore Santoni è così ben regolato, è così ben strutturato con la natura, che quando una persona entra in un bosco dove da molto tempo magari non è entrato qualcuno, sicuramente quelle presenze che sembrano immaginarie diventano reali, per cui diciamo le fantasie, i legami, il profumo del muschio, le foglie che si muovono in una certa maniera, la neve che si scioglie, sono tutti elementi che possono formare delle magie e che possono diventare immaginazione. E non per niente poi c'è una letteratura legata agli elfi, insomma.
Chiaramente, ma che rapporto ha Matteucci con la neve? Perché la neve ritorna in due titoli, Il profumo della neve 2007, La neve rossa 2003, e anche nella copertina di questo Suicidio perfetto, oltre che chiaramente nella storia.
Beh, la neve per me è la soluzione di tutti i problemi. Ad esempio oggi, se nevicasse lì in Parlamento, no, venisse la neve cosa fa? Pulisce, assorbe tutti i cattivi odori, ma soprattutto annulla tutte le asperità. Quindi basta immaginare quello che sta succedendo anche per l'elezione del Presidente della Repubblica. Una bella nevicata di 1,5 metri, probabilmente si placano gli animi, eccetera. La neve, diciamo, tranquillizza, rasserena e porta le persone a una a un'area diversa, infatti parlo anche del profumo della neve, è quell'area che ti riavvicina più al tuo candore, non soltanto per il colore, e ti fa vedere le cose con più chiarezza. Però la cosa più importante è che annulla tutte le asperità, spariscono le punte, le cose, e sarebbe necessario oggi una bella nevicata.
Una nevicata in Parlamento, dove, esatto, facendo un una battuta titolo un po' facile, il suicidio perfetto sembra essere messo in scena.
Quello è troppo drammatico.
Quello forse è troppo
nessuno
drammatico.
Nessuno lo farebbe, purtroppo.
L'ispettore Santoni, le indagini, per l'appunto, è il sottotitolo, avremo altre indagini?
Sì, infatti, proprio con questo editore che si chiama Raffaella Avanzini, giovane e molto aggressivo, che sta modificando un po' il mercato. Ad esempio, il libro è a 9,90.
Sì, ha una politica di prezzo chiaramente, di prezzo molto accessibile.
Però che sta muovendo molto il mercato e sta, secondo me, anche facendo del bene al mercato. Mi ha chiesto, appunto, visto i risultati, di fare la seconda serie, e quindi io sto studiando. Sempre nello stesso posto, ormai la neve mi segue, ma sono felice. Ad esempio, adesso che comincia a fare caldo, io soffro, e il mio sogno adesso, scriverò tutto agosto, quindi nel momento più torrido scriverò, però immaginando di stare a 22 sotto zero, e quindi starò comunque concettualmente bene, insomma.
Chiaramente immaginare una saga è diverso che immaginare un romanzo, quindi presumibilmente il lavoro sul personaggio Santoni sarà un lavoro ancora differente, non semplicemente un secondo passo, perché insomma il numero due è sempre il preludio del numero di un numero molti,
o il preludio del suicidio perfetto, cioè mi dovrò rimettere in mutande, insomma. Diciamo che la parte che mi ha sempre seguito un po' è la fantasia, e quindi diciamo l'immaginazione è una delle forze, penso, del mio di essere scrittore. Chiaramente con le regole questa immaginazione può essere anche più tranquillizzata, più contenuta, e quindi diciamo è molto divertente, perché io li voglio bene a lui, è il primo caso vero. Perché, ripeto, è tutto quello che non sono io. Bello, può avere le donne, può fare tutto quello che vuole. Non che io non le possa avere, ma insomma lui le più belle può essere. E poi soprattutto questa dote fisica, riesce a camminare ore e mezzo alla neve, a delle
avventure. È un po' un eroe classico, se vogliamo dire. Nel senso, cioè, proprio dotato quasi per natura di un qualcosa che lo distingue dalla, appunto, dopo una letteratura che per molto tempo ha anche indugiato sugli anti-eroi, quindi sugli eroi problematici. Questo sembra rientrare quasi dentro le regole auree dell'eroe classico.
Sì, infatti è la persona, diciamo, che secondo me c'è bisogno oggi per ricostituire, ricominciamo, cioè, secondo me, a vedere da dove sorge e dove tramonta il sole. Ricordiamoci che siamo animali e siamo vicini alla nostra animalità. Io penso che una delle confusioni dell'uomo, che in città purtroppo la vive ancora più facilmente, è questo staccarsi completamente dalla natura, fino al punto di non sapere dove nasce e sorge il sole, e questa sensazione di essere diverso dall'animale. In realtà poi noi siamo animali, quindi soffriamo molto. Lui è perfettamente integrato nel sistema e appartiene a questo cosmo, diciamo, perfetto, equilibrato, che è quello della natura. Ci vive dentro, ne vive la violenza, la forza, ma ne vive anche tutta la preziosità e anche la sensibilità che ti può dare. E lui ha affinato sempre più questo tipo di dote. Sicuramente è l'eroe del futuro, perché più si va avanti e più la tecnologia, tutte queste soluzioni poi alla fine annullano sempre di più e limitano sempre di più la parte, diciamo, cognitiva dell'uomo, per cui si risolve tutto col web, si risolve tutto con Google. Tutti pensiamo che quando andiamo su Google e leggiamo qualcosa, poi lo registriamo dentro di noi. In realtà, al massimo, lo registriamo nel disco fuori di noi. Però pensiamo di essere onnipotenti, insomma.
Quindi animalità, natura, neve, questi gli ingredienti, e chiaramente omicidi, indagini, quelle sono le indagini dell'ispettore Santoni, ricordo, Il suicidio perfetto, Franco Matteucci, Newton Compton, questo il libro del giorno. Noi andiamo verso le ultime battute del programma e quindi verso la risoluzione del nostro gioco.